nazionale per noi era un'assemblea molto importante, perché era la prima assemblea in presenza dopo due anni che sono stati molto intensi, 2 anni di pandemia che hanno incrementato la violenza patriarcale, e quindi noi sentivamo proprio la necessità di ritrovarci. Noi in questi 2 anni non ci siamo mai fermate, abbiamo portato avanti varie lotte, abbiamo lavorato a stretto contatto con le donne e le persone LGBTQ nei nostri territori, però sentivamo proprio la necessità di ridare una cornice comune a tutte queste lotte che abbiamo portato avanti in questi 2 anni, e anche ridare quella dimensione di massa che inevitabilmente è mancata al movimento in questi 2 anni a causa delle restrizioni Covid. E quindi abbiamo chiamato questa assemblea proprio per rilanciare la nostra iniziativa verso il 25 novembre, che è la giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne. E la prima cosa da dire è che comunque i numeri sono stati alti, ci sono state quasi 400 persone, che è davvero impressionante considerato il periodo in cui siamo, e quindi questo ci ha dimostrato che siamo ancora un punto di riferimento imprescindibile per tutte quelle persone che vogliono sfuggire alla violenza. E poi appunto ci siamo divise in 4 gruppi, come dicevi tu, per provare ad andare più a fondo di su come rilanciare la nostra iniziativa politica. Appunto, quando noi diciamo che la violenza è incrementata durante la pandemia, lo diciamo perché in primis l'abbiamo visto sulle nostre vite, l'abbiamo visto nelle nostre case, ma l'abbiamo visto anche nei nostri luoghi di lavoro. Abbiamo lavorato moltissime ore in più per lo stesso salario, abbiamo avuto un carico di lavoro di cura raddoppiato, soprattutto le madri che lavoravano a casa dovevano anche occuparsi dei figli, e quindi abbiamo provato portare avanti un'analisi della fase che stiamo vivendo per rilanciare poi le nostre rivendicazioni. Il primo gruppo era il gruppo sulla violenza maschile di genere, e in quel tavolo si è parlato tanto di come ripoliticizzare la lotta contro la violenza e come rimetterla al centro della nostra iniziativa, ma anche di come instaurare un rapporto con i centri antiviolenza. Durante questi 2 anni c'è stato un aumento esponenziale delle donne, delle persone LGBTQ che si rivolgono a noi come movimento quando subiscono situazioni di violenza. Chiaramente noi non siamo operatrici di un centro antiviolenza, non abbiamo le capacità per far fronte a percorsi di fuoriuscita, però pensiamo che abbiamo anche una responsabilità politica verso tutte queste persone che ci contattano, e che non possiamo semplicemente reindirizzarle ai centri antiviolenza. E quindi in questo tavolo abbiamo provato a costruire un rapporto reciproco tra noi e le operatrici dei centri antiviolenza, e anche con le operatrici delle case rifugio per persone LGBTQ. Ci sono varie esperienze di case rifugio per persone LGBTQ che stanno nascendo, sono ancora poche, però abbiamo appunto sottolineato la necessità di continuare questo tipo di formazione reciproca in modo da avere un rapporto con i centri antiviolenza che sia un rapporto che possa realmente tanto aiutare noi a far fronte a tutte le situazioni di violenza con cui veniamo a contatto, ma anche a dare una dimensione politica ai percorsi di fuoriuscita, perché non siano semplicemente percorsi individuali e assistenzialistici. Poi c'è stato il gruppo lavoro, e in questo gruppo abbiamo provato a dare la priorità a tutte le esperienze di lotta che ci sono state sui posti di lavoro in questi 2 anni. Quindi hanno preso la parola tantissime lavoratrici, c'erano le lavoratrici di IUX, che sono le lavoratrici che hanno portato avanti uno sciopero l'anno scorso qua a Bologna contro IUX, che è questa azienda che ha cambiato i turni durante la pandemia, imponendo dei turni che iniziavano alle 5 del mattino, che quindi impedivano a tutte le lavoratrici, che erano per la maggior parte madri, di accompagnare i figli a scuola. Ci sono state le lavoratrici di GKN che ci hanno raccontato appunto come stanno portando avanti la lotta in GKN, ci sono state le lavoratrici RGIS, e quindi abbiamo provato un po' a dare voce a tutte queste esperienze, e abbiamo riaffermato la volontà di esserci anche nei luoghi di lavoro. Le lavoratrici stesse hanno affermato la necessità della nostra presenza per rendere più espansive queste lotte, per renderle più visibili, e quindi anche in questo caso abbiamo appunto notato come la nostra presenza sia assolutamente fondamentale per connettere tutte queste lotte. Poi c'è stato il tavolo salute.
Su questo volevo farti una domanda. Sono tutte lavoratrici che noi abbiamo anche, insomma, sentito da questi microfoni, soprattutto rispetto allo sciopero dell'8 marzo l'anno scorso. Sia IUX che RGIS, che non GKN non ancora, ma c'erano le lavoratrici di Talpizza, attraverso appunto voi anche del coordinamento migranti di Bologna, no? E allora volevo domandarti anche a che punto fossero, perché noi ci eravamo lasciati appunto con queste lavoratrici l'8 marzo dell'anno scorso, sono passati diversi mesi, tu ci hai parlato di questo resoconto, di questo racconto anche delle lotte, a che punto sono in IUX, in Italpizza? Volevamo domandarti se appunto avessi, potessi restituirci, perché ci interessa molto anche che cosa si sta ottenendo e che cosa non si sta ottenendo da quelle mobilitazioni.
Certo. Allora, molte vertenze sono ancora aperte, quella di RGIS è appena cominciata, quella di IUX purtroppo appunto già l'8 marzo scorso c'era stato un accordo tra CGL e l'azienda, che esatto, che chiaramente non era assolutamente a favore delle lavoratrici, garantiva semplicemente il turno centrale solo per le lavoratrici con figli fino a un anno, quindi chiaramente non era assolutamente sufficiente, non è mai stato sufficiente. La lotta è andata avanti, le lavoratrici chiaramente non accettano questo tipo di accordi, che sono accordi al ribasso, che comunque sono accordi anche che non tengono in considerazione tutte le loro lotte, e anzi sono fatti proprio per silenziando tutte le lotte che hanno fatto. In questo momento però appunto l'accordo dato è questo, però chiaramente in questa assemblea si è ribadito che non possiamo accettare questi accordi, e si è ribadito la necessità di continuare a rendere visibili tutte le problematicità di un accordo di questo tipo, e di rendere visibili anche le lotte autonome delle lavoratrici, perché appunto poi spesso i sindacati come CGL fanno accordi a metà e sembra che la situazione sia risolta, ma ovviamente non sono assolutamente sufficienti per le lavoratrici.
Chiarissimo, chiarissimo. E invece le altre, per esempio, non so se c'era anche qualche delegata di Talpizza o che ha restituito per esempio la lotta, anche lì la presenza di tantissime donne, in maggioranza anche donne con background migratorio, appunto, che da anni portano avanti quella lotta lì dentro. Loro erano presenti per esempio all'assemblea di Non Una di Meno?
No, non erano presenti le lavoratrici di Talpizza, e sì, anche lì la vertenza è chiusa ormai già da un po', però appunto le situazioni sul posto di lavoro non sono assolutamente migliorate, soprattutto per le donne migranti, anzi appunto con la pandemia è diventato ancora più difficile riuscire a rinnovare permessi di soggiorno, i contratti sono diventati ancora più precari, quindi chiaramente è un problema per le lavoratrici migranti, perché se devono sottostare a condizioni lavorative pessime pur di riuscire ad ottenere un permesso di soggiorno, e quindi tutte queste cose sono cose di cui ovviamente abbiamo parlato però purtroppo le lavoratrici di Talpizza non erano presenti a questa assemblea.
Leggevamo stamattina per esempio che non c'è neanche ancora nessuna soluzione per le lavoratrici del settore della cura alla persona e i loro assistiti.
Esatto.
Parliamo di colf, badanti, no? Per 1 milione di famiglie italiane. Ora ne parliamo qui con te, non sappiamo se fossero presenti, te lo chiediamo. C'erano delle rappresentanze per esempio di queste lavoratrici all'interno dell'assemblea? Perché è un settore questo che è stato completamente invisibilizzato dall'inizio della pandemia. Ricordiamo che ci sono centinaia di migliaia di donne che hanno perso il lavoro e hanno perso la casa durante la pandemia perché facevano questo lavoro e perché, non potendo avere accesso magari al vaccino e tutto quanto, sono state, o durante il Covid ancora prima del vaccino, per paura sono state messe alla porta. Per esempio una loro rappresentanza era presente, sa, il 9 e il 10?
Non era presente una rappresentanza specifica delle lavoratrici di cura, però chiaramente molte donne presenti svolgono questo tipo di lavoro. Certo. E quindi si è parlato anche di questo, si è parlato appunto anche della retorica portata avanti dal governo, in cui ha esaltato tutte quelle persone che svolgevano lavori essenziali, lavori di cura durante la pandemia, e poi nel PNRR non ha previsto nessun tipo di fondi a sostegno di queste persone. Si è parlato anche del Family Act, di come riproduce appunto questa retorica assolutamente neoliberale che dà sostegno alle famiglie senza considerare il fatto che sono spesso le madri quelle che svolgono tutto un surplus di lavoro di cura. E si è parlato appunto di come per noi la cura è un campo di battaglia, non ci basta semplicemente valorizzarla, perché valorizzarla senza tenere in conto come tutte queste lavoratrici hanno perso il lavoro, hanno perso la casa, è assolutamente insufficiente.
E scusami, ti ho interrotto con questa parentesi, quindi vai pure avanti rispetto anche agli altri tavoli, o se vuoi dire anche i punti insomma di lotta futura che sono usciti da questo tavolo lavoro e welfare che ci interessa particolarmente.
Sì, certo. Intanto abbiamo ribadito le nostre rivendicazioni cercando appunto di contestualizzarle nella fase attuale, quindi prima di tutto chiediamo un salario minimo europeo, non ci basta un salario minimo nazionale, perché comunque vanno tenuti in conto i differenziali salariali tra i vari stati, che sono poi anche quelli che ricadono sulle lavoratrici migranti e che portano poi i lavoratrici migranti ad ottenere sempre salari più bassi. Quindi abbiamo rivendicato un salario minimo europeo, abbiamo sottolineato ancora nuovamente la necessità di un permesso di soggiorno europeo svincolato dalla famiglia e dal reddito e dal salario, perché anche in questo caso per le donne migranti durante la pandemia è diventato ancora più difficile uscire da situazioni di violenza in quanto sono legate a un permesso. E poi abbiamo sottolineato nuovamente la necessità di un reddito di autodeterminazione, che per noi non è semplicemente non sono semplicemente dei soldi che il governo ci dà per sfuggire alla violenza, ma anche per sfuggire a tutte le condizioni materiali che riproducono questa violenza. E quindi per questo non ci basta assolutamente il reddito di libertà promosso dal PNRR, perché comunque riproduce dinamiche classiste, esclude le donne migranti ed è basato su una dinamica di imprenditorialità femminile che in realtà comunque riproduce dinamiche classiste, razziste e patriarcali. E poi ci siamo dette che appunto dobbiamo lavorare a più stretto contatto con tutte queste lavoratrici che sono venute in assemblea e che speriamo continueranno a venire, e dobbiamo realmente essere nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro a capire come dar più visibilità a tutte le lotte che stanno portando avanti da qui al 27 novembre e anche poi chiaramente verso l'8 marzo nel processo dello sciopero.
Poi ci sono stati altri tavoli, quello salute è anche centrale.
Esatto, quello salute è anche assolutamente centrale, dato appunto questi 2 anni in cui abbiamo visto come tutte le privatizzazioni al sistema sanitario l'hanno fatto totalmente collassare, e anche in questo caso ci siamo concentrate prima su un'analisi di fase più generale per mostrare come l'accesso alla salute, che già era problematico prima, è diventato ancora più limitante durante la pandemia, come sia un accesso anche in questo caso che riproduce dinamiche razziste e patriarcali. Abbiamo sottolineato come il concetto stesso di salute è cambiato totalmente in questi due anni, e come si sono sottovalutate tutta una serie di malattie, e come si è sottovalutato anche il concetto di salute, non tanto come cura a una malattia specifica, ma come benessere sociale generale. E da lì poi siamo passati a parlare di punti più specifici, come ad esempio il diritto a un aborto libero, sicuro e gratuito, mostrando come l'obiezione di coscienza è ancora altissima in tantissimi ospedali. Siamo passati a parlare ad esempio di come il sistema sanitario non riconosce alcune malattie croniche come la vulvodinia e la fibromialgia, obbligando le persone che soffrono di questo tipo di malattie non solo a dover ricorrere a strutture private, quindi pagare un sacco di soldi per curarsi, ma anche spesso a non riconoscere proprio la diagnosi di queste malattie, quindi molte donne si ritrovano in processi lunghissimi prima di avere una diagnosi definitiva di queste malattie. Abbiamo sottolineato l'accesso diseguale per le persone migranti al sistema sanitario, e poi chiaramente abbiamo parlato anche dei vaccini, sempre però riconducendoli a un'analisi che tenga in conto di come la distribuzione dei vaccini, anche in questo caso a livello globale proprio, segue dinamiche classiste e razziste, con una distribuzione totalmente ineguale dei vaccini tra paesi occidentali e il resto del mondo, e come anche questo poi si ripercuoterà anche sulle migrazioni future e su come molte persone probabilmente non potranno più migrare perché magari non hanno un vaccino, o hanno un vaccino che non è riconosciuto in Europa. E quindi anche in questo caso ci siamo dette che dobbiamo assolutamente portare avanti le nostre rivendicazioni e renderle anche in questo caso visibili verso il 27 novembre. E poi l'ultimo tavolo, femminismi e transfemminismi, anche questo un tavolo molto importante per ragionare un po' sulla convergenza delle lotte che abbiamo sempre avuto, come non una di meno. In quest'ultimo periodo il dibattito sul DDL Zan ha scatenato una serie di letture contrastanti, ha preso il dibattito mainstream, è stato molto preso da questo supposto femminismo portato avanti da femministe separatiste radicali totalmente contrarie ai diritti delle persone LGBTQ, e quindi abbiamo costruito questo tavolo un po' per risottolineare come non una di meno sin dal principio è sempre stato un movimento che ha fatto della convergenza tra la lotta delle donne e le persone LGBTQ il suo punto di forza, ma è una convergenza che per noi non ha mai significato semplicemente una sommatoria di rivendicazioni specifiche, una sommatoria di diritti per donne e persone LGBTQ, ma è una convergenza che appunto mostra come non è possibile combattere contro la violenza maschile senza allo stesso tempo riconoscere la violenza di genere verso le persone LGBTQ, e al contrario come non è possibile combattere contro la violenza di genere contro le persone LGBTQ senza allo stesso tempo combattere anche contro la violenza maschile sulle donne. Proprio per questo abbiamo anche in questo caso portato avanti una serie di rivendicazioni, come ad esempio la fine della legge 164 che prevede un trattamento psichiatrizzante per accedere agli ormoni per la transizione. Abbiamo chiaramente detto che vogliamo il DDL Zan perché comunque è una legge che è necessaria per porre fine a una serie di discriminazioni, però abbiamo anche riaffermato che comunque non ci accontentiamo di queste cose, perché non ci siamo mai accontentate di diritti al ribasso, ma quello che vogliamo è una trasformazione radicale della società, e quindi appunto sentiamo la necessità verso il 27 di fare di questa convergenza tra femminismo e transfemminismo un punto di forza che non annulli le differenze nei modi in cui la violenza agisce, ma che possa mostrare i punti in comune per arrivare appunto a sfidare e a mostrare il modo patriarcale e razzista in cui si riproduce questa società. E infine c'era il laboratorio ecotransfemminista, in cui appunto si è parlato anche in questo caso di come l'ecologia deve essere comunque anche in un campo di battaglia aperto nel nostro movimento, perché anche in questo caso l'Europa prevede una transizione verde in realtà totalmente incentrata al profitto e allo sfruttamento capitalistico dei territori, e questo per noi non è assolutamente accettabile. Quindi in realtà abbiamo un po' ribadito l'intersezionalità della nostra lotta sotto tutti i punti di vista, cioè ovvero che la nostra lotta femminista e transfemminista è una lotta che deve necessariamente prendere in considerazione anche come si riproduce lo sfruttamento capitalistico, come si riproduce lo sfruttamento sui posti di lavoro, come si riproduce il razzismo, altrimenti non si può lottare per un femminismo se non teniamo in considerazione anche dinamiche razziste e capitaliste della nostra società. E appunto tenendo insieme tutti questi aspetti abbiamo poi deciso di rilanciare una manifestazione nazionale per il 27 novembre a Roma, e da qui al 27 di aprire un processo realmente espansivo per dare concretezza a tutto quello che ci siamo detti in questi due giorni di assemblea riuscire ad esserci ovunque, ad esserci nei posti di lavoro, ad esserci nelle scuole, ad esserci negli ospedali, nelle strade, in modo tale che tutte le persone che vogliono sfuggire alla violenza possano riconoscersi nella nostra lotta e nel nostro femminismo e raggiungerci verso il 27 novembre.
Allora, tenere insieme tutti questi punti è un'impresa grandiosa e titanica. Tra l'altro anche come dire, l'approccio basato sull'ecologia sociale che hai citato, parlando appunto del laboratorio ecotransfemminista multispecie, dobbiamo sottolineare come sia un approccio in questo momento che non appartiene a tutti i ragionamenti nei movimenti, nel senso che si critica la questione della transizione ecologica, ma per esempio nessuno parla dell'imposizione del modello industriale, per esempio degli allevamenti intensivi, e che ha provocato di fatto un incremento globale di infezioni resistenti agli antibiotici, e sappiamo anche il salto di aver determinato poi differenti zoonosi e salti di specie. Questa è una questione, non si può parlare, a mio avviso, e questo lo dice questa voce da antispecista, insomma, della questione della sindemia, senza far riferimento anche allo sfruttamento di animali non umani, e questo non una di meno lo fa. Per cui a mio avviso c'è anche quest'ulteriore grande merito di tenere nel quadro anche questa dimensione e questa lettura dell'esistente. Sono dei tavoli tutti molto interessanti, con delle letture, insomma, sarebbe stato interessante starci. Sappiamo che esistono però dei video della due giorni disponibili.
Esattamente.
Vero? Ok. Dove si possono trovare?
Allora, tutti i video si possono trovare sulla pagina Facebook di Non Una Di Meno e sul sito web di Non Una Di Meno, e in questa settimana poi pubblicheremo anche tutti i report sia dei vari gruppi di lavoro sia della plenaria finale di domenica, e anche questi si potranno trovare tutti sulla pagina Facebook e sul blog di Non Una Di Meno.
Ok, allora tu ci parlavi di sabato 27 novembre, manifestazione nazionale qui a Roma. Ci saranno dei passaggi intermedi, cioè degli incontri intermedi di preparazione da qui al 27?
Sì, non abbiamo ancora deciso delle date specifiche per questi passaggi intermedi, però sicuramente ci saranno vari momenti prima del 27. Ci siamo anche dette che appunto sappiamo che questo rilancio con una manifestazione nazionale, come dicevi anche tu, è veramente una sfida molto grossa, e anche tenere insieme la discussione ricchissima che c'è stata nei vari tavoli è una sfida davvero enorme, e quindi proprio per questo pensiamo di fare momenti anche tematici per approfondire alcuni temi, per approfondire anche come mettere come dar corpo a tutti i temi affrontati con pratiche che siano effettive poi sui territori. Quindi appunto ci saranno vari incontri, però anche questi non abbiamo ancora date specifiche, ma si potranno sempre trovare sulla pagina di Nulla di Meno. Appena abbiamo più informazioni pubblicheremo tutto e terremo tutti aggiornati.
Benissimo, noi ti ringraziamo tanto per il tempo che ci hai dedicato. Se non hai altro da aggiungere, ci salutiamo e ci sentiamo prima magari del 27 novembre.
Certo, va benissimo. Grazie a voi e a presto allora.
A presto, ciao.